Stiamo leggendo dagli scritti di Balasulam, articolo discorso per la conclusione dello Zohar. Si possono fare le domande sul nostro sito CAP TV, le domande rispetto al tema saranno fatte dal vivo. Siamo già in avanti sull'articolo. Quali sono le virtù in questa stessa persona che ha raggiunto la Devekut, l'avvicinamento al Creatore? Queste non sono specificate da nessuna parte eccetto nelle intimazioni sublimi. Però per chiarificare il tema di questo messaggio dobbiamo rivelare un po', secondo la misura della necessità. Spiegherò con un'allegoria. Il corpo con i suoi organi sono una cosa sola. Tutto il corpo intercambia pensieri e sensazioni con rispetto a ognuno dei suoi organi. Per esempio, se tutto il corpo pensasse che un organo specifico suo dovesse servirle e soddisfarlo, immediatamente questo organo conoscerà il pensiero del suo corpo intero. Lo sentirà e lo trasferirà a un luogo di riposo per lui. Nonostante se succede che qualche organo del corpo decide allora che si convertiranno in due espressioni distinte e tutto il corpo già non avrà conoscenza delle necessità di questo stesso organo distinto e l'organo non conoscerà più i pensieri del corpo, così come può assisterli e aiutarlo. E se venisse il medico a unire l'organo al corpo perché rimanga come prima, anche così l'organo tornerà a sapere i pensieri e le necessità del corpo e tutto il corpo tornerà a sapere le necessità dell'organo. Secondo questa allegoria dobbiamo capire anche il beneficio della persona che ha raggiunto la Devekut con il Creatore, dato che già ho dimostrato nella mia introduzione al libro dello Zohar che la Neshama è un'illuminazione che si estende da Atzmutò, dalla sua essenza. Questa illuminazione è stata separata dal Creatore per mezzo di questo, cioè che il Creatore è colui che si riveste nel desiderio di ricevere, dato che lo stesso pensiero della creazione è fare piacere ai suoi creati. Creò in ogni anima un desiderio di ricevere il piacere, cioè questa forma del desiderio di ricevere, la quale separò questa illuminazione di Atzmutò e la convertì in una parte separata di lui. Quello che risulta da questo è che assolutamente ogni anima stava in Atzmutò prima della sua creazione, però con la creazione, cioè con la natura del desiderio di ricevere piacere, il quale fu impresso in lei, e acquisì la differenza di forma, la diversificazione di forma, e fu separata dal Creatore, dato che tutti i suoi interessi sono quello di dare tutto l'interesse del Creatore, perché la differenza di forma separa nella spiritualità, così come lo fa nella corporalità, in accordo a quello che abbiamo spiegato prima. E troviamo che l'anima è completamente somigliante all'allegoria dell'organo che è stato tagliato via dal corpo e separato da lui, che al di là del fatto che prima della separazione ambedue stavano uniti, l'organo e tutto il corpo erano una cosa sola e si stavano intercambiando pensieri e sensazioni l'uno con l'altro, però dopo che l'organo fu tagliato via dal corpo si fece con questo due entità, dato che l'uno non ha più conosciuto i pensieri e le necessità dell'altro. Dovuto a questo, poi, che l'anima fu rivestita in un corpo di questo mondo, cessarono tutte le connessioni che c'erano prima, che avevano prima, tanto che la separazione di Atzmutò, tanto che la separarono da Atzmutò ed arrivarono a essere come due entità separate. Secondo questo è capito il beneficio dell'uomo che fu nuovamente ricompensato con la Devekut con lui, la fusione con lui. Questo significa che lui è stato ricompensato con l'equivalenza di forma con il Creatore, per mezzo che della forza della Torah e delle mitzvot, e quali è opposta al desiderio di ricevere che fu impresso in lui, tanto così che lo separò da Azmutò e lo convertì in un desiderio di dare. E tutti gli atti sono solamente per dare e beneficiare al prossimo, dato che lui ha eguagliato la sua forma con il Creatore. In realtà troviamo una somiglianza con lo stesso organo, il quale fu tagliato via dal corpo e che tornò nuovamente a lui, il quale torna a conoscere i pensieri del corpo intero un'altra volta, così come è stato prima della separazione del corpo. Anche l'anima è così. Dopo che ha acquisito l'equivalenza con lui, torna e conosce i suoi pensieri una volta di più, così come è stato prima che fosse separata da lui, dovuto alla differenza di forma del desiderio di ricevere. Allora si ratifica ciò che è scritto nel verso: conosci il Dio di tuo padre, perché allora meriti di conoscere la perfezione, la quale è la conoscenza della divinità, e meriti anche tutti i segreti della Torah, dato che i suoi pensieri sono i segreti della Torah. Questo è quello che ha detto Rabbi Meir. Tutti quelli che studiano la Torah e l'Ishma è ricompensato con molte cose, e gli si rivelano i segreti e i sapori della Torah, tornandosi come una cosa che si intensifica, ossia, così come abbiamo detto, che è per mezzo dell'occupazione nella Torah e l'Ishma che il suo significato ha a che vedere con causare compiacenza al suo creatore mediante la sua dedicarsi alla Torah, e non per il beneficio proprio in assoluto, e allora gli si garantisce la devekut con il creatore. Questo significa che lui raggiungerà l'equivalenza della forma, e tutti i suoi atti saranno per il beneficio del suo prossimo e non per il suo proprio beneficio in assoluto, cioè realmente come il creatore, nel quale tutte le sue azioni sono solamente per la dazione, per dare e per beneficiare il suo prossimo. Mediante questo la persona ritorna alla devikut con il creatore, così come fu l'anima prima che fosse stata creata. Pertanto, se le concedono molte cose ed è ricompensata con i segreti e i sapori della Torah, tornandosi come una cosa che si intensifica a causa dell'annullamento delle partizioni che li separano dal Creatore, e che tornò a essere una con lui, come era stato prima quando è stata creata, come era prima di essere stata creata. Veramente. Tutta la Torah, tanto quella rivelata come quella occulta, che sono i pensieri del Creatore, senza nessuna differenza. Però questo assunto è somigliante ad una persona che si affoga in un fiume, il cui amico gli lancia una corda per salvarsi. Se lui che si sta affogando prende la corda da un'estremità che sta vicina a lui, il suo amico può salvarlo e portarlo fuori dal fiume. In ugual modo, la Torah, la quale è completamente i pensieri del Creatore, assomiglia a una corda che il Creatore lancia alle persone per salvarsi e portarle fuori dalle clipote, dalle bucce. Come abbiamo detto prima, con rispetto al desiderio di ricevere, questo dall'esistenza, dalla non esistenza, è che la forma del desiderio di ricevere sta attaccata a lui, questo da parte del Creatore, e dopo per mezzo di atti speciali. Allontanò, separò il desiderio di ricevere per forze di se stesso, da se stesso, e si è stata fatta così una barriera tra il desiderio di ricevere e il Creatore. Tra queste due qualità, ricevimento ed azione, e la differenza tra questi sono tutti questi stessi 125 gradini che diciamo che si trovano tra di noi, come un organo che è stato tagliato via dal corpo, che non sentiamo niente di lui, che significa connessione con lui, con il corpo, il Creatore. È il corpo e noi siamo l'organo tagliato via. E se l'uomo non avesse ricevuto questo risveglio, allora certamente che mai avrebbe pensato sopra questo, altrimenti avrebbe vissuto così come qualsiasi animale. Chi è l'uomo? È questo stesso risveglio, questo che sta connesso, questo che si somiglia al Creatore, perché qui noi, dopo tutto, ci troviamo in un livello di inerte vegetale vivente. Il rango parlante, il livello parlante, è in realtà, se noi ci attraiamo per noi stessi a Lui, allora questo livello possiamo chiamarlo il parlante o il livello dell'uomo, questo che colui che somiglia al Creatore. Allora ci arriva il punto nel cuore. Pertanto, chi si trova con questo, sopra di lui è scritto: tu sei chiamato uomo e non le nazioni del mondo, cioè questi che ricevono il punto nel cuore sono chiamati Yasharkel. Yasharkel. Per loro si trova un lavoro, cioè tornare per loro stessi per mezzo di diversi trucchi e certi artifici che sono chiamati Torah, dopo di tutto, o precetti, questi che non si tornano al desiderio di ricevere, trasformano il desiderio di ricevere in desiderio di dare. Questi atti sono chiamati precetti, che si fanno per mezzo di una forza speciale che ci arriva, chiamata luce che riforma. Amachzer la mutav, la luce che riforma. Dopotutto questa luce o illuminazione, abbiamo 613 organi di Orhaita, ordini di Orhaita, che agiscono sopra 613 desideri. 613 desideri, 613 luci con 613 desideri. È così come si vanno a correggere questi desideri e in tale modo annullano e correggono i desideri, cioè non lo annullano, correggono i desideri. Con questo annullano la barriera, questo sì, annullano la barriera in questa forza di separazione. Precisamente così si trasformano in una forza di adesione. Così crescente, come eravamo separati in 613 volte, e in tal modo è così come torna. Se non avessimo ricevuto il punto nel cuore, mai saremmo risvegliati e saremmo rimasti nel livello di inerte vegetale vivente. Ed è così come possiamo vedere fino a quando è importante per questo, fino a quanto è importante per questi trovare questi che hanno il punto nel cuore, che si risveglino. Quanto è importante per loro e per tutti e non scappare in nessun altro attività o qualcosa così. Bisogna aiutare tutti questi che hanno ricevuto questo risveglio, perché realmente sono persone speciali in questo mondo. Annullare questa barriera è possibile solamente grazie a loro e tutti gli altri, fino a quanto scopriamo che vogliamo aiutarli e incorporarci a loro. Anche questo è un lavoro santo, e nella misura in cui, cioè che succede questa barriera, in cambio della forza dell'opposizione ha una forza che chiarifica questa unità, Com'è la tecnica che noi utilizziamo? Per esempio, diversi componenti nell'elettronica e ogni componente ha un'opposizione, e se si uniscono a queste un utilizzatore, allora diventa qualcosa di utile. Allora, in che forma si oppone, così si può tirare fuori da lui il lavoro e utilizzarlo. Così è anche con l'inclinazione al male. Quando diventa l'inclinazione al bene, allora a partire dal suo merito ci eleviamo, si possono elevare questi 125 livelli, cioè questo si incrementa a partire dalla sua opposizione, e che questo passiamo attraverso la sua opposizione 613 per 613 volte, così noi ci uniamo 613 volte, 30 volte più uniti di come stavamo uniti prima, perché prima in Ein Sof, nella prima situazione, per niente, nemmeno sapevamo che ci trovavamo in unità o in separazione, ma invece era come il feto dentro sua madre, era qualcosa di ovvio. E così noi siamo costituiti, noi ci siamo formati. Invece, a partire dalla separazione, che rivela in ogni volta, a partire dal lato sinistro, rivela questa separazione, e questo si realizza a partire dalla linea di mezzo, giustamente a partire da questa unità. Noi riveliamo allora la profondità dell'amore, la profondità dell'unità, e così ogni cosa cattiva diventa buona, l'angelo della morte diventa l'angelo santo, e dobbiamo vedere in questo veramente un angelo, cioè una forza speciale che ci eleva noi al livello dell'uomo, che tutta la separazione è perché noi riveliamo la profondità dell'unità, la comprensione, l'intendimento, la sensazione che la forza, che noi stiamo non in forma passiva come un feto dentro il ventre di sua madre, che sta lì in un'adesione passiva e che non capisce niente, ma noi invece siamo come due grandi luci uguali, e allora noi ci troviamo in una connessione reciproca, come una cosa sola, che allora unicamente in questa forma possiamo rallegrare uno all'altro, uno con l'altro. Per questo un organo che va via dal si toglie via dal corpo e che torna, non solamente che torna, ma che gli dà il corpo e all'organo essere come uno, in accordo all'attrazione, in accordo all'unità che c'è tra i due, e per questo già si chiama adesione. Sì. Dagli Stati Uniti chiedono cosa succede quando siamo uniti, diventiamo come cellule che hanno connessione rispetto a cellule che non hanno connessione, come lavora questa roba? La persona, dice Rav, deve pensare sopra questo, come dice Barasulam. L'unità è un'unità a partire dalla sensazione di separazione, perché noi già raggiungiamo qualcosa, che raggiungere si chiama la percezione delle due situazioni opposte, che tra di loro che si trova questa opposizione, noi lì è dove sentiamo il raggiungimento, come una resistenza in un sistema, è come se fosse che si oppone alla connessione tra due punti, fa tra di loro una resistenza, un'opposizione, però giustamente sopra questa resistenza si fa una differenza di potenziale, e allora sopra questa resistenza si può chiarire qual è la differenza. Che cos'è che c'è quello in questo, che cos'è che c'è in questo e che cos'è che c'è nell'altro, e in questa differenza nelle relazioni tra di loro. Giustamente queste cose a partire dalla resistenza, noi possiamo chiarirle a partire da questa forza di opposizione. E così sta costruito il sistema della vita, che a partire dall'unità tra due particelle che stanno in opposizione, queste particelle che si iniziano ad unire in atomi e gli atomi in molecole, tutto è tra una cosa e l'opposto che si uniscono, sempre positivo e negativo, a partire dal fatto che si sommano e si giuntano uno all'altro. In questo noi abbiamo la differenza tra la fondamenta delle cose materiali. Dopo che le fondamenta di questo materiale, a parte che si trova in una relazione speciale tra di loro e hanno tra di loro opposizione, quando queste qualità, che sono distintive di ogni struttura e struttura, come nelle fondamenta, come nel fondamento della chimica per esempio, allora dopo questa unità tra positivo e negativo inizia a essere già variato, che inizia ad esserci in lui qualità speciali di tal tipo, di tale tipo che questo diventa essere cellula viva, che non è sufficiente che ci sia tra di loro una relazione di positivo e negativo e la relazione determinata fissa tra di loro, ma invece che loro anche iniziano a stare in una unità che continua a cambiare, e a partire da questo inizia a esserci la base, il fondamento della vita. Che cosa vuol dire questa unità che si modifica? Che non è sufficiente che c'era una volta unità nel mondo di Sof, diciamo, e la separazione, che da Sof una discesa in questo mondo, ma se no che si è vista anche la possibilità, è data la possibilità agli inferiori di iniziare a fare azioni da parte loro con rispetto al superiore. Questo è dall'inanimato verso il vegetale e dopo verso l'animale parlante. Questi sono livelli. Così è anche nel nostro mondo, in quello che è la formazione della vita, e così è anche nella spiritualità, nell'avanzamento della persona, a partire che il fatto che lui annulla questa separazione. Sì, bensì. Nel disegno che tu hai fatto prima, questo sta in relazione con i desideri e con le intenzioni. Dice il Rav, io non voglio iniziare con questo. Voi aggiungete qui, certamente che dare è ricevere, certamente che parla sopra le qualità stesse, sopra le fondamenta, sopra quello che sono le qualità. Che cos'è qui questa separazione? E non è qualcosa di terzo che il creatore ha creato, ma invece è già l'intenzione questa, che viene da parte del creatore alla creatura, è la forza dell'amore, che non c'è nella creatura al principio, è passata alla creatura in forma opposta, cioè quelle che si chiama l'inclinazione al male, la misura di amore del creatore fino a dove lui ama, entra in noi in forma opposta. E questo è quello che determina in noi la misura dell'odio, la misura della separazione. Adesso se noi la invertiamo, noi la invertiamo al nostro amore. Voi mi guardate a me come se non capite. C'è qui una relazione di amore, ok? Si è creato il desiderio di ricevere, questa forza di amore si è data al desiderio di ricevere per completo, tutta questa forza dell'amore e il desiderio di ricevere adesso si trova con questa forza di amore che si chiama in noi odio. Il desiderio è qui, questo piccolino qua, non dice niente, questo è il desiderio. Noi abbiamo bisogno trasformare questo odio, passarlo e farlo diventare amore, trasformarlo in amore. Questo è tutto. Questo è quello che si chiama il monte di Sinai, dalla parola Sinau, Dio che passa a essere e diventa il monte santo. È molto importante se io mi centro nel desiderio, non nell'intenzione. Dice il Rav, noi sopra il desiderio non facciamo niente, che ho io il desiderio, io mi centralizzo unicamente nell'intenzione. L'intenzione è odio, rifiuto. Il contrario, io voglio approfittarmi. Questo è tutta intenzione, il desiderio si è creato e si trova, e che? Per questo noi diciamo che sopra il desiderio noi non giochiamo, è qualcosa che è qualcosa di dato da parte della natura, una cosa data dalla natura, io devo invece lavorare sopra l'intenzione. Domandano, allora perché dice che tutto quello che si è creato fu il desiderio di ricevere, che queste che sono le creature? Dice il Rav, questo è nella sola creatura, voi non lo cambiate le creature. Tu solamente correggi questo con l'intenzione. Mi sorprende che domandate cose così. Che cos'è che non capite? Non è importante il desiderio di una persona, non dipendono da lui, si trovano in lui, sono 613 desideri e tutti sono con l'intenzione di ricevere. E la persona vuole utilizzare, approfittarsi del creatore, questo si chiama faraone. E quando il faraone diventa un angelo santo, questo è tutto il nostro lavoro. Domandano, cos'è il desiderio di ricevere? Cioè, è l'intenzione quella che diventa, non il desiderio di ricevere. Io non voglio parlare in forma così, in forma generale. L'intenzione è quello che cambia, il desiderio non cambia. E che io voglio mangiare, bere, dormire. Allora, tutti i desideri che ci sono in me, io non sono colpevole di questo. Io non sono, questo non è né buono né cattivo. Io quello che io faccio è restringerlo e utilizzarlo solamente in accordo all'intenzione, in forma di dare che posso sormontare sopra di questo. Questo è il mio lavoro. Io non voglio domandare. Sempre parlano sopra il desiderio. Così dice il Rav, i cabalisti scrivono. Giustamente per confondere a Benzi, così che non sappia che cosa fare. Allora io ti spiego questo in una volta. Prova a pensare sopra questo. Io capisco che è un problema. Io non scappo da questo, corretto, ok? Anche io mi sono confuso con questo, però quanti anni già spiego? Cercate di capire differenza tra il desiderio e l'intenzione e va a essere tutto allora più chiaro. E passiamo alla prossima parte della lezione.